In questa puntata parleremo dell'orrore cosmico e lo faremo, come al solito, attraverso la letteratura e la filosofia. Iniziamo prima a definire cosa sia l'orrore cosmico. Con il termine cosmic horror si designano quel genere di storie e racconti che, a differenza dell'horror classico, portano alla ribalta la paura per lo sconosciuto e per gli abissi insondabili, dove l'essere umano è vittima di un cieco ordine cosmico. Il primo ad usare questo termine fu Howard Phillips Lovecraft, per parlare di un tipo di storia caratterizzata da elementi soprannaturali, antichi miti e identità sconosciute provenienti da altri mondi. Nell'incipit del suo famoso racconto, Il richiamo di Cthulhu, lo scrittore ci dà la sua visione del mondo e delle oscure regole che lo governano. Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola di ignoranza, in mezzo a neri mari d'infinito, e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze che finora hanno proseguito, ognuna per la sua strada, non ci hanno arrecato troppo danno, ma la ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o impazziremo per liberazione o fuggiremo dalla luce mortale e nella sicurezza di una nuova età oscura. Per Lovecraft, spingersi oltre le conoscenze umane significa finire nella follia e nelle fauci dei mostri che la abitano. Proprio tutto ciò che è indefinibile, impensabile e incomunicabile getta nella disperazione l'ingiusta esistenza degli uomini. A differenza delle opere di Edgar Allan Poe, nelle quali la paura proviene da elementi facenti parte del mondo, nella narrativa di Lovecraft c'è spesso una corrispondenza forte fra il nostro animo e gli elementi esterni, dove lo spazio infinito, la nostra mente, è lo scenario dove crescono paure e desideri. Nei racconti dello scrittore di Providence, questi orrori cosmici sono immersi in un'estetica portata a limiti estremi, grazie all'abilità di Lovecraft nel riuscire a coinvolgere il lettore attraverso descrizioni inimmaginabili di grandi boschi, di alte montagne che svettano fino al cielo, oppure di estesi mari abitati da creature fuori dal tempo e dallo spazio. Questa natura non ha niente di buono, è scomoda, non a misura d'uomo e ci opprime con la sua grandezza che non possiamo nemmeno immaginare. Ci troviamo così di fronte ad una natura sublime e che invece di sollevarci ci getta nello sconforto più totale. Per capire meglio questo concetto, guardiamo le parole di Kant nella Critica del Giudizio, dove il filosofo cerca di definire il sublime in relazione alla ragione umana. Ora, quando una grandezza sfiora il limite della nostra facoltà di comprensione in una intuizione, e l'immaginazione viene non di meno stimolata da grandezze numeriche, per le quali sappiamo limitata la nostra facoltà, a passare alla comprensione estetica in un'unità più ampia, il nostro animo si sente allora come esteticamente chiuso dai limiti. Ma questo dispiacere, e quindi l'inadeguatezza della facoltà immaginativa, viene rappresentato come finalistico in rapporto alle idee della ragione e della loro evocazione, tenendo conto del necessario ampliamento dell'immaginazione nel suo tentativo di adeguarsi a ciò che nelle nostre facoltà razionali è illimitato, l'idea di totalità assoluta. È proprio questa totalità assoluta, che non può essere compresa appieno dalla nostra ragione, a far sì che si abbia quel senso di paura di fronte all'architettura senza fine del sublime. Sia per Lovecraft che per Kant, l'uomo non deve spingersi oltre con la propria immaginazione, per non rischiare di sprofondare nel terrore. Lo stupore, prossimo allo spavento, il raccapriccio e il sacro orrore che afferra lo spettatore alla vista di montagne che si innalzano fino al cielo, di profondi abissi nei quali le acque si precipitano con furia, di cupe solitudini invitanti a triste meditazioni, eccetera, se egli si sente sicuro non è timore reale, è soltanto uno tentativo di abbandonarci all'immaginazione, in modo da assaggiare il suo potere, di collegare l'emozione suscitata nell'animo con lo stato di quiete di questo, collocandoci al di sopra della natura che è in noi, e quindi anche di quella fuori di noi, in quanto essa può influire sul nostro benessere. I grandi antichi della mitologia Lovecraftiana, come Cthulhu, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Azathoth e altri, non sono che manifestazioni del sublime naturale e dell'ignoto caos che domina l'universo. Uno dei racconti più interessanti del ciclo di Cthulhu è La maschera di Innsmouth, scritto fra il novembre e il dicembre del 1931. È pubblicato sulla rivista Wild Tales solo dopo la morte di Lovecraft nel 1942. La trama è mostruosa e semplice. Il protagonista della storia, che è anche il narratore, decide di fare un viaggio da Newburyport fino ad Arkham e scopre che il modo più economico per raggiungerla è quella di attraversare anche la vecchia cittadina di Innsmouth. Ma strane voci circolano su questo luogo. Molti ritengono che gli abitanti del posto soffrono di una malattia degenerativa che porta la popolazione ad acquisire caratteri fisici terrificanti in quella che sembrerebbe essere un'orribile metamorfosi. Spinto dalla curiosità di venire a sapere di più riguardo questo mistero, l'uomo decide di fare qualche ricerca nella biblioteca di Newburyport, dove gli viene riferito dell'esistenza di alcuni gioielli molto particolari. L'uomo descrive quei gioielli con queste parole: non occorreva essere eccessivamente sensibile al bello per restare a bocca aperta, come accade a me, davanti allo splendore misterioso e ultraterreno di quell'opera fantastica, opulenta in modo barbaro, e che poggiava su un cuscino di velluto purpureo. Anche adesso mi riesce difficile descriverla, ma con tutta evidenza era una sorta di tiara, come avevo letto in biblioteca. La parte frontale era molto alta, con una circonferenza ampia e singolarmente irregolare, come se fosse stata regolata per una testa dal contorno capricciosamente ellittico. Più la guardavo, più mi affascinava. Tuttavia, in quell'attrazione v'era qualcosa di curioso e inquietante, che non avrei saputo definire né spiegare. In un primo tempo attribuì quella nota di disagio alla peculiarità quasi ultraterrena dell'opera d'arte che avevo sotto gli occhi. Tutti i valori caratteristici che conoscevo erano ascrivibili a una ben definita tradizione razziale o nazionale, oppure rappresentavano una sfida modernista e consapevole a qualsiasi corrente culturale riconosciuta. La tiara non rientrava in nessuna delle due categorie. Evidentemente era il frutto di una tecnica infinitamente matura e perfetta. Eppure non assomigliava assolutamente a nessun oggetto orientale, occidentale, antico o moderno che avessi mai visto o di cui avessi sentito parlare. Era come se fosse stata eseguita su un altro pianeta. D'altra parte, presto mi resi conto che il mio disagio era provocato da una seconda e altrettanto potente peculiarità, costituita dalle suggestioni figurative e matematiche degli strani disegni. Questi ultimi, infatti, alludevano a remoti segreti e a inconcepibili abissi spazio-temporali, e la monotona simbologia acquatica dei rilievi diventava quasi sinistra. Vi si vedevano tra gli altri mostri fantasmagorici e grotteschi che avevano qualcosa di profondamente malvagio. Metà pesci e metà batraci facevano riaffiorare automaticamente certi ossessionanti e sgradevoli pseudo-ricordi, immagini richiamate da tessuti e cellule oscure, le cui funzioni ritentive risalgono alla notte dei tempi e sono quindi parossamente ancestrali. A volte mi sembrava che i contorni di quei blasfemi pesci rana esprimessero la quintessenza del male, il male ignoto e inumano. Alla riva di Innsmouth, il protagonista viene ammariato dalle tre chiese che si ergono nella cittadina e spaventato dai racconti del grande scoglio del diavolo che si innalza nel male, dal quale molti credono che provengano creature maligne e abominevoli. È proprio il mare, legato al simbolismo dell'acqua, a nascondere nelle sue profondità i mostri e le terrificanti immagini del nostro inconscio. Non solo, il mare, per molti, è la creazione di un dio, è simbolo stesso di questa creazione. Non a caso la dimora del grande Cthulhu è una città sommersa. Tutto nasce dal mare e tutto vi ritorna. Questo è il destino di tutti gli ibridi di Innsmouth che nascono sulla terra, con sembianze umane, da un genitore umano e uno degli abissi, e che in un processo di trasformazione graduale vi ritornano per l'eternità. È il vecchio Zadok Allen, un 96enne ubriacone di Innsmouth, a raccontare tutto al protagonista sulle vicende delle abnormi creature che vivono nelle profondità del mare, dei miti di una popolazione tribale e dell'oscuro patto stipulato tra il capitano Obed Marsh e gli orrendi pesce rana. E allora, giovanotto, non chiede più niente? Che ne direbbe di vivere in una città come questa, dove tutto imputridisce e muore, dove nelle cantine buie e nelle soffitte sbarrate di quasi tutte le case strisciano, gemono, saltano e ladrano mostri? Le piacerebbe sentire urlare ogni notte dalle chiese e dalla tana dell'ordine dei Dagon, sapendo chi urla insieme ai disgraziati di qui? E cosa proverebbe a Calen di Maggio se sapesse quello che sta per venire da quel maledetto scoglio? Pensa che io sì, il vecchio sia un po' tocco, eh? Beh, allora dirò che tutto questo non è ancora il peggio. Lei vuole sapere cos'è l'orrore, eh? Ebbene, non è quello che i pesci demoni hanno fatto, ma quello che stanno per fare. Da anni portano qui in città certe cose. Le prendono nel posto da cui vengono, le nascondono al nord del fiume, e le case fra Walter e Main Street sono piene di loro. Di quei diavoli e di ciò che hanno portato. Quando saranno pronti? Le dico, quando saranno pronti? Ha mai sentito parlare di uno Shoggoth? Ma cosa sono gli Shoggoth? Gli Shoggoth sono masse senza forma di bolle protoplasmatiche, formate da una miriade di occhi provenienti dai punti oscuri dell'universo. Il piano di quelli di Abissi è proprio di riempire la terraferma con questi errori cosmici e di popolarlo incrociandosi con gli esseri umani. Per non rovinare il finale e il piacere di leggere questo capolavoro a chi non l'ha ancora letto, non darò ulteriori informazioni su questo racconto. Altra opera che voglio prendere in considerazione è Oltre il muro del sonno, facente parte della prima produzione lovecraftiana, molto più legata all'onirico e al sogno. In questo racconto, il protagonista, un infermiere di un istituto psichiatrico, inizia a studiare un paziente di nome Joe Slater. A differenza dei soliti malati di mente, Joe ha strani comportamenti, delira di cose che non capisce e parla di un'entità di luce che lo prende in giro e della quale si vuole vendicare. Proprio l'infermiere si prende cura dell'uomo, credendo in un soggetto molto interessante, e comincia a studiarlo con una macchina da lui stesso ideata in passato. Dopo aver provato l'apparecchio, l'uomo cade in uno stato di sonno profondo. Poi accade l'impensabile. Joe Slater è morto, disse la voce ghiacciante, di un'entità al di là del muro del sonno. Scrutai giacio con orrore, ma gli occhi azzurri mi guardavano con calma, e il volto era ancora intelligente, animato. È meglio per lui essere morto, perché non è adatto a portare l'intelletto attivo di un'entità cosmica. Il suo cervello grossolano non poteva sopportare gli adattamenti necessari tra la vita eterea e la vita planetaria. Era troppo animale, troppo poco uomo. Eppure è stato per questa deficienza che tu mi hai scoperto. Perché giustamente le anime cosmiche e le anime planetarie non dovrebbero mai incontrarsi. Joe Slater è stato il mio tormento e la mia prigione quotidiana per quante due dei vostri anni terrestri. Io sono entità quale tu stesso divieni nella libertà del sonno senza sogni. Io sono il tuo fratello di luce e ho vagato con te nelle valli fulgide. Non mi è permesso rivelare alla tua personalità terrena nello stato di veglia qual è il tuo vero io. Ma siamo tutti vagabondi degli spazi in mani, i viaggiatori di molte ere. Il prossimo anno potrei dimorare nell'Egitto che tu chiami antico, o nell'impero crudele di Tsachan, che verrà fra 3.000 anni. Io e te siamo andati alla deriva tra mondi che ruotano intorno allo Saturno, e abbiamo dimorato nei corpi degli insetti filosofi che strisciano orgogliosi sulla quarta luna di Giove. Dio terrestre sa ben poco della vita e della sua immensità, ed è bene che sappia poco per la sua tranquillità. Non posso parlare dell'oppressore. Voi della Terra avete sentito involontariamente la sua presenza lontana. Voi che, senza sapere, avete dato a quel faro ammiccante il nome di Al-Ghol, la stella demonio. Per incontrare e sconfiggere l'oppressore, io ho lottato invano per eoni, trattenuto da ostacoli fisici. Questa notte andrò come una nemesi, portando una giusta, catastrofica vendetta. Osservami nel cielo, vicino alla stella demonio. Il messaggio dell'entità proveniente dal lontano cosmo non fa che ribadire quel chiaro concetto che emerge sempre nei racconti di Lovecraft. Il nostro cervello e le nostre capacità razionali sono limitate. Proprio per questo le anime cosmiche e le anime planetarie non si devono incontrare mai. Siamo solo prigioni corporee, troppo animali, per poter tentare di comprendere la vastità del cosmo oppure l'incomprensibile mondo dei sogni. A mio parere, Oltre il muro del sonno fa da spartiacque tra il Lovecraft ancora sognatore e quello successivo e maturo del ciclo di Cthulhu. Adesso ci viene da chiederci, possiamo dire che della sua produzione letteraria Lovecraft fosse un pessimista? In realtà no, perché come anche lui stesso afferma in una sua lettera, non si ritiene pessimista bensì un indifferentista, ovvero uno che crede che nell'universo non ci sia alcuno scopo preciso, un universo che non guardi in faccia a nessuno. Il grande errore dell'uomo, secondo lui, è quello di assegnare al mondo circostante delle qualità umane e di cercare il bene o il male, la felicità o il dolore. Tutto è indifferente alla nostra sorte, perché l'universo è solo una massa incomprensibile, senza forma, nella quale fluttuano orrori che non comprendiamo. E che dire della coscienza? È stata proprio la sua nascita ad averci svelato i reami dell'infinito cosmico, condannandoci per sempre alla consapevolezza della nostra misera esistenza. Non sarebbe stato meglio essere delle insulse mosche che si dimenano nell'aria e che non sono coscienti, o meglio, che addirittura ignorino il pericolo di essere schiacciate da chissà che cosa? Nel collo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, Julian James propone la sua interessante teoria riguardo alla coscienza e alla sua comparsa nel corso della nostra storia. Secondo lui, la mente dell'uomo al tempo dei Sumeri, Babilonesi, Greci e altre civiltà antiche era bipartita. In una parte risiedeva il Dio, le cosiddette voci o allucinazioni, che avevano il loro di consigliare all'individuo, mentre l'altra parte era il fulcro dell'io pensante che riceveva quelle informazioni. È il caso degli odori occhi ritrovati in Mesopotamia, e sui quali non si conosce con esattezza la loro funzione, ma che secondo molti avesse il compito di amplificare le voci bicamerali. Proprio questo contatto tra occhi dell'idolo e dell'individuo produceva le voci e le allucinazioni. Se guardiamo a molti racconti di Lovecraft, c'è sempre questo rapporto tra l'idolo di una civiltà perduta e il protagonista che alla sua vista si sente messo in soggezione. Forse perché questi idoli in qualche modo non fanno che ricordarci la voce autoritaria di qualche dio perduto, insieme alla traumatica origine della nostra coscienza. Lovecraft con la sua opera è riuscito a superare i limiti dell'immaginazione, trasformando l'intero universo in un incubo vivente, cosa in cui molti altri scrittori non si sono nemmeno avvicinati. Il suo razzismo verso gli afroamericani, i suoi esaurimenti nervosi, la sua visione indifferentista del mondo, insieme alla sua giovanile passione per l'astronomia, hanno fatto sì che nascessero i miti dei grandi antichi, le divinità cieche che schiacciano l'uomo e lo regolano in quella placida isola di ignoranza, dove la razza umana è destinata a restare, per non rischiare di imbattersi negli orrori che vagano e sguazzano al di là dell'altra sponda. Con questo si conclude il terzo episodio di Ragnatela, una puntata speciale dedicata a Lovecraft e ai suoi orrori cosmici. Un invito alla lettura dei suoi racconti, anche solo per ricordarsi che su questo nostro mondo non abbiamo alcun potere.